Ciao a tutti e bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer americana, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Io sono Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com e per questa puntata numero 24, l'ultima della regular season della Major League Soccer, abbiamo deciso con i miei compagni di viaggio, che vi presenterò man mano, di fare una puntata speciale, un po' di, diciamo, di bilancio della stagione, con le nostre considerazioni sulle 34 partite stagionali che hanno portato ai verdetti finali, almeno per questa parte di stagione, prima dei playoff. Inizio io appunto dicendo che, raccontando come è finita la stagione regolare che ha incoronato la supremazia dello Los Angeles Football Club, che ha stravinto la regular season, portandosi a casa il primo trofeo ufficiale della propria brevissima storia, il Supporters Shield. A Ovest, la squadra di Bob Bradley è arrivata davanti a Seattle, che nell'ultima giornata è riuscita, battendo Minnesota, a conquistarsi il secondo posto. Completano il quadro delle sette qualificate, Real Salt Lake, che vincendo si è conquistata il terzo posto, Minnesota, che riuscirà a giocarsi in casa lo scontro diretto con i Los Angeles Galaxy, che invece, avendo perso a Houston, giocheranno in trasferta il primo turno di playoff, così come Portland e Dallas. A Ovest, niente di trascendentale, New York era già sicura del primo posto che gli permetterà di non giocare il primo turno di playoff e giocherà tutte le partite in casa, con tutti i problemi del caso con lo Yankee Stadium. Atlanta seconda, Philadelphia terza, Toronto quarta, DC, New York Red Bulls e New England, alla fine ce l'ha fatta New England, come avevamo raccontato la scorsa settimana, a completare il quadro. Bene, in questa stagione comunque è stata esaltante, cioè per certi versi, nonostante l'assenza di Giovinco e di Viglia, magari qualcuno poteva aspettarsi un livello più basso della competizione, ma siamo riusciti comunque a vedere delle belle giocate, delle belle partite, e soprattutto è venuta un po' meno l'imprevedibilità delle scorse stagioni. Cioè quest'anno, sinceramente, le squadre più forti alla fine hanno passato il turno. Sicuramente ciò che rimarrà, almeno nei miei occhi, nei miei ricordi di questa stagione, è la grande sfida offensiva a distanza, ma neanche troppo, visto che sono nella stessa città o quasi. Questa è una polemichina perché i Galaxy giocano a Carson, ovviamente. Diciamo, la grande sfida a suon di gol tra Vela e Ibrahimovic. Vela ha vinto il Golden Boot, è stato il miglior marcatore della regular season, stabilendo un nuovo record in questa speciale classifica, segnando ben 34 gol e battendo il record di 31 di Josef Martinez della scorsa stagione. Il messicano quest'anno ha fatto una stagione incredibile da questo punto di vista. Ha segnato o comunque fornito assist praticamente in tutte le partite, arrivando a prendere parte attiva a 49 gol della squadra. 49 su 85 vuol dire più della metà dei gol dei Los Angeles Football Club hanno portato la firma di Carlos Vela, un giocatore che in MLS, polemica a parte con Ibra, si è veramente consacrato, vincendo comunque un trofeo e prendendo gli onori del protagonista della stagione. Dietro di lui Ibrahimovic è arrivato comunque a quota 30 gol, pur mancando qualche volta durante la stagione rispetto a Vela qualche appuntamento importante. Anche con Vancouver nella penultima, comunque a Houston ha sempre segnato nelle ultime giornate, però durante l'estate è venuto un po' meno il suo apporto, soprattutto a livello di assist. Poi vabbè, i Galaxy hanno pagato lacune difensive evidenti, però comunque Ibra solo l'ha fatto, anche se probabilmente ci avrebbe tenuto davvero a vincere la classifica cannonieri. Dietro di loro Martinez, 27 gol, con l'infortunio nelle ultime giornate a che l'ha un po' bloccato in una serie positiva continuativa di gol di 15 partite, è comunque arrivato al terzo posto. Per chiudere, Vela comunque da solo ha fatto più gol di tutta Cincinnati nella propria stagione d'esordio, comunque sono numeri incredibili. Un'altra cosa, prima di passare la linea ai miei colleghi, che vi presenterò man mano, posso dire che per me la sorpresa di questa stagione è stata sicuramente Minnesota Ovest, una squadra che nei primi anni di vita non ha mai dato segnali di grande solidità, comunque di poter puntare in alto. Quest'anno, con un mercato mirato, con giocatori esperti, comunque una fase difensiva più solida e vita ma non importa, hanno conquistato un quarto posto a Ovest, che poteva essere benissimo secondo, comunque alla fine i punti sono pochi di distanza, e che mi ha sicuramente sorpreso, non avrei mai predetto inizio stagione. Un'altra sorpresa posso dire che è stato New York City, perché ne abbiamo parlato un po' anche noi, Ma con la perdita di Vigna, Lampard, Pirlo negli ultimi anni, quest'anno non hanno fatto grandi colpi, hanno confermato Maxi Morales, Mitrizza sì, ha fatto il suo, ma neanche troppo. Eber è stato effettivamente un bel acquisto durante l'anno, comunque si sono molto infortunati e sono riusciti comunque a stravincere la Eastern Conference senza troppi problemi. E se la giocheranno secondo me con l'Atlanta alla fine per vincere la Eastern Conference e giocarsi la MLS Cup. Ricordiamo tutti il 10 novembre alle ore 21 ora italiana circa. Delusioni, sinceramente, Sporting Kansas City che ha iniziato la stagione con la CONCACAF Champions League finendo con 0-6 clamoroso a Dallas in una stagione pessima da questo punto di vista, vista anche la qualità della rosa, secondo me non malissimo, e Orlando City che anche per quest'anno non dovrà fare meno dei playoff, ma manca anche una programmazione seria da quelle parti. Bene, io ho detto la mia, adesso però tocca e parto col primo ospite, che in realtà non è ospite, è un nostro amico del podcast. Passo la linea ad Alessandro Cappelli, che vuole farci le sue considerazioni sulla questa regular season con 10 momenti o giocatori o comunque squadre che lo hanno colpito di più in questo 2019. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti, è un piacere tornare in questo podcast in chiusura della regular season dove possiamo tracciare un bilancio di questa MLS 2019 partendo da 10 protagonisti che non sono necessariamente 10 calciatori, ma in un certo senso parliamo di 10 cose che ricorderemo di questo campionato ed è per questo motivo che inizio proprio dalla corsa alla scarpa d'oro, quindi inevitabilmente da Carlos Vela, il giocatore più memorabile della stagione, indubbiamente, e anche dagli altri protagonisti della corsa al titolo di capocannoniere, Ibrahimovic e Joseph Martinez. Loro tre hanno reso speciale questo campionato alzando ancora di più l'asticella delle prestazioni offensive, individuali e di squadra. Vela ha battuto il record di marcature su base stagionale, ma Ibra, che forse voleva quel titolo più di tutti, ha reso la battaglia unica, così come Joseph, che ha avuto una striscia di 15 partite consecutive con gol, la più lunga di sempre in MLS. Protagonisti, ma ad altri livelli di classifica, sono stati anche i New England Revolution, con due giocatori in particolare, Carles Gil e Gustavo Bou. Il fantasista spagnolo è arrivato negli States con la giusta convinzione e si è imposto fin da subito, ma ha iniziato a carburare per davvero solo con l'arrivo di Bruce Arena. La società però ha dimostrato che l'acquisto di Hill non è stato solo un colpo di fortuna, pescando ancora bene sul mercato con l'acquisto di Gustavo Bou, attaccante argentino che da luglio in poi ha segnato ben 9 reti. Altro grande protagonista è stato il brasiliano dei Colorado Rapids, André Shinyachiki, attaccante brevilineo che ha realizzato 7 gol e 4 assist con la maglia dei Rapids e per poco non è riuscito a portare la sua squadra ai playoff. Ma ricordando le premesse della stagione, diciamo, sarebbe stato un risultato incredibile, anche per le sue ottime prestazioni. Ma i protagonisti, come sappiamo, non sono soltanto i giocatori che vanno in campo, sappiamo dell'importanza di chi siede in panchina e allora un posto in questa lista lo merita anche Domenech Torrent. L'allenatore che per anni ha seguito Pep Guardiola ha preso l'eredità di Patrick Vieira sulla panchina dei New York City e li ha portati alla vetta della Eastern Conference. Ci ha messo un po' la squadra a carburare, sinceramente, ma durante la regular season ha mostrato lampi di calcio corale, i più belli della MLS, e oggi la sua squadra è di sicuro la formazione da battere nella Eastern Conference. E poi chi lo dice che non si può essere protagonisti anche stando sugli spalti? Insomma, a Dallas, sulle tribune del Toyota Stadium, i tifosi sono i veri protagonisti, se non altro perché Dallas ha raggiunto i playoff grazie soprattutto al grande rendimento interno. Una sola sconfitta tra le mura amiche in campionato, quella contro i Red Bulls a maggio, poi 6 pareggi e 10 vittorie, compreso l'ultimo 6-0 contro i derelitti Kansas City nel Decision Day all'ultima giornata. Un Decision Day che invece non ha sorriso ai San Jose Earthquakes, protagonisti di una grande fase centrale di stagione in cui per lunghi tratti sembravano una corazzata prima di sciogliersi nel finale, ma un posto nella lista lo merita di certo Chris Wondolowski, di cui sappiamo sono un grande tifoso e ammiratore, ma non è una questione personale perché lo avevamo dato per finito. Invece Wondo in questa stagione ha battuto il record di marcature in MLS che apparteneva a Landon Donovan, probabilmente il miglior giocatore americano di sempre. Poi è andato anche oltre, con i suoi 15 gol ha raggiunto quota 160 reti in carriera e di certo non si vorrà fermare. Protagonista però in negativo è stata invece tutta Columbus, una stagione nata male con il sentore che la franchigia sarebbe stata spostata, poi no, poi si rimane in Ohio, ma giocando un calcio pessimo che ha portato appena 38 punti. E qui aggiungo una nota, diciamo così, romantica, perché non si può parlare dei protagonisti di questa stagione senza citare due leggende del soccer come Tim Howard e Nick Rimando, due grandi portieri che hanno annunciato il loro ritiro. Per Howard i giochi sono già finiti, un grande portiere che per anni ha difeso i pali della nazionale, rimando invece continuerà la sua avventura anche ai playoff, ma al termine della post-season anche lui dirà basta. E per due portieri leggendari che salutano, ce n'è uno che si è presentato alla grande in MLS. I suoi guanti battono bandiera italiana, parlo ovviamente di Vito Mannone, che ha giocato una grande stagione a Minneapolis ed è stato un uomo chiave nel grande percorso di Minni verso i playoff. E parliamo di una delle squadre rivelazione di questa stagione, una stagione che dunque si avvia alla fase più calda ma saluta diverse squadre, e allora l'ultimo posto nella lista spetta inevitabilmente alla MLS stessa, che ancora una volta ci ha regalato un campionato equilibrato e spettacolare con lotte ad ogni livello di classifica. Prestazioni sempre migliori che testimoniano come la curva di sviluppo del soccer punti ancora verso l'alto. Quindi la regular season si chiude su buoni auspici, ma di sicuro lo spettacolo non finisce qui, perché come cantava Freddie Mercury, the show must go on.
Grazie Alessandro, prezioso come sempre il tuo contributo. Una qualcosa di simile lo abbiamo chiesto anche agli altri ragazzi. Partiamo con Federico Montalenti e le sue considerazioni su questa stagione, con delle squadre che lo hanno particolarmente colpito, sia a Ovest che a Est. Ciao Federico.
Grazie Max, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, allora io volevo fare delle considerazioni riguardo a quattro squadre in particolare, due a Ovest e due a Est, che secondo me vanno viste un po' con la lente a contatto. Diciamo due che hanno sorriso di più in questa regular season e due che hanno deluso secondo me particolarmente. Le due squadre che hanno sorriso sono sicuramente Real Salt Lake e Philadelphia Union, sia rispettivamente Ovest e Est, entrambe terzo posto alla fine di questa regular, probabilmente in pochi si aspettavano che si qualificassero così in alto in classifica, soprattutto a mio parere per quanto riguarda Real Salt Lake, che è stata sempre un po' in sordina, quindi è sempre stata altalenante, non è mai stata sempre in zona playoff ed è riuscita a sfruttare le negligenze, secondo me, altrui e la bravura nel provare a vincere le partite che contavano. E grazie anche ad una difesa che gli ha permesso di essere la terza migliore di tutta l'MLS e soprattutto un apporto in casa che gli ha dato la maggior parte dei punti. Infatti nei playoff giocheranno contro Portland e sicuramente il fattore campo sarà molto importante. A Est, Philadelphia, che anche lì non era vista come una delle favorite, comunque è rimasta sempre tra i primi 3-4 posti della classifica per tutto l'anno. È stata prima per diverso tempo, dopo un inizio non esattamente scoppiettante, e tanto curiosamente la stagione di Philadelphia è cominciata con una sconfitta e un gol segnato su rigore da Fabian ed si è conclusa con una sconfitta e un rigore segnato da Fabian, quindi questo anche è simpatico. Loro al contrario, difesa non al massimo, però un attacco che abbiamo visto essere molto rapido e molto efficace, quindi da tenere d'occhio un matchup contro New York Red Bulls, che sarà sicuramente importante più per Philadelphia per confermare quello di buono ha fatto che non per New York, secondo me, per essere un po' l'outsider. Sicuramente Philadelphia e Real Salt Lake avranno le possibilità di giocarsi dei posti per la finale conference. Parlando delle due deluse, invece, da Ovest ho visto molto deludente Los Angeles Galaxy, nonostante Ibra, nonostante comunque l'accesso ai playoff. Sicuramente forse un punto di vantaggio, se l'hanno studiata o no, comunque quest'anno hanno giocato meglio in trasferta che in casa, quindi giocare la prima in trasferta, forse per loro giocare non da favoriti, può essere un vantaggio. Sicuramente hanno una difesa molto molto traballante, abbiamo visto degli errori nelle ultime due o tre partite che vanno sicuramente messi a posto, perché Minnesota sarà una squadra difficile, giocare in casa, un attacco non stellare perché non c'è Ibra, ma sicuramente una difesa molto molto più forte. Dall'altra parte, Orlando City, che ritengo una grande delusa, destini simili al LA Galaxy perché anche loro hanno un DP molto, molto importante, molto famoso come Nani, ma che ha dato solo circa, ha segnato solo 12 gol. Probabilmente si pensava potesse fare di più che non probabilmente vendere magliette, vendere biglietti, ma potesse dare un aiuto in più. Sicuramente aver perso circa 15 partite non è stato il massimo, non sono riuscito a vincere abbastanza e sono arrivati comunque alla fine, penultimi, anche l'ultima partita contro Chicago probabilmente è stato un po' lo specchio di quella che è stata la stagione, ecco. Quindi rifondazione per il nuovo allenatore, sì, esatto, rifondazione e nuovo allenatore, credo che siano le parole che bisogneranno usare, bisognerà che usino per il prossimo anno. A te, Max.
Grazie del tuo apporto, Federico, utile come sempre. Chi invece ha seguito molto più da vicino di me, sinceramente, e magari anche di altre persone, il Canada è Cristiano Mejifaranna. A lui abbiamo chiesto delle considerazioni sulle canadesi in corsa e cosa l'ha sorpreso di più o cosa si sente di sottolineare in questa stagione. Ciao Cristiano.
Un saluto ai miei compagni di viaggio del podcast e a tutti i nostri ascoltatori. Prima regular season senza Sebastian Giovinco dal 2015. Questa è la prima novità e Toronto in definitiva possiamo dire che ha ben retto il colpo. Dopo un inizio di stagione strepitoso e una discesa nel periodo estivo, i Reds hanno chiuso la stagione al quarto posto di Eastern Conference. Un buon lasciapassare per la riconferma di Coach Vanney dopo i mancati playoff dello scorso anno. Quest'anno a pesare, dopo 3 anni di dominio, la perdita della Canadian Championship e la mancata partecipazione alla prossima Champions League. Bene Alejandro Pozuelo in definitiva, il giovincolo Cost e hanno ben retto Bradley e Josie Altidore. Passando in Quebec ai miei Montreal Impact, dopo una prima parte di stagione che aveva esaltato i miei compagni di podcast, i Fleur de Lys sono tornati alla solita stagnazione che va avanti dal 2017. Esonerato Rémy Garde, con l'ingresso in corsa di Cabrera, sono riusciti a portare a casa la Coppa Nazionale e la qualificazione Champions, ma niente playoff per il terzo anno di fila. Un finale di stagione che è sembrato comunque preparatorio per il prossimo anno, con piatti ai titoli di coda, decisivo per la vittoria della Canadian e l'innesto di Bojan molto positivo. Stagione da dimenticare per i nostri Vancouver Whitecaps, molto disponibili a rilasciarci interviste. Il primo anno di coach Mark Dos Santos ha prodotto purtroppo soltanto un ultimo posto in Western, tutto da rifare nel prossimo decennio. Ritornando alla East, sponda Massachusetts, lodi, lodi, lodi al grande vecchio del soccer, il nostro Bruce Bartolo Arena, che è entrato in maggio, ha saputo dare una identità ai New England Revolution, riuscendoli a portare ai playoff, un obiettivo che mancava a Boston e dintorni dal 2015. Soltanto 3 sconfitte con Arena al timone e un filotto di risultati utili consecutivi tra maggio e agosto. Scendendo verso la mia New York City, stagione sorniona dei Red Bulls che con il minimo sforzo hanno ottenuto il massimo risultato, 6º posto e playoff raggiunti in una season che ha messo in evidenza la necessità di cambiare. Quello che è stato fatto nel Bronx, appunto, dalle parti dei New York City Football Club, che partiti molto in sordina, hanno saputo imporsi come la vera sorpresa della regular, vincendo la Eastern Conference nel primo anno che non ha visto stelle europee nel roster. Sugli scudi il brasiliano Hebert, 15 reti in 22 partite, l'ex Pescara Mitrizza con 12 segnature, e il re degli assist Maxi Morales, ben 20, recordman della storia della MLS con Carlos Valderrama e Sasha Kliestan. Dulcis in fundo, torniamo nel West, tra le Rocky Mountain, con quella che poteva essere l'impresa sportiva delle Cenerentole e per poco non lo è stata nell'ultima stagione di Tim Howard. Campione tra i pali in Europa e negli States, dopo un inizio pessimo e tre cambi di panchina, i Colorado Rapids hanno sfiorato il settimo posto, valevole per la qualificazione ai playoff. A guidare la riscossa le punte Camara e Rubio, oltre 20 le reti in due, le buone prove di Mesquida e Acosta, è da segnalare l'esplosione di alcuni giovani, come Jonathan Lewis e il draftato brasiliano Shinyashiki, riuscito a imporsi con 7 reti. Guidati da Robin Fraser, già nello staff di Toronto, il 2020 potrà riservargli delle soddisfazioni.
Grazie mille Cristiano, precisissimo come sempre. Per chiudere, è un gradito ritorno dopo qualche settimana d'assenza. Parliamo con Ciao Sebastiano, ben ritrovato. Tu vuoi parlarci di ciò che ti ha deluso con una particolare attenzione al draft, che anche quest'anno non è che abbia regato grandissime sorprese o grandissimi punti di forza.
Ciao a tutti ragazzi, è un piacere essere di nuovo con voi. Sì, volevo parlare un po' delle deluse, di qualcosa un po' che anche le lega insieme. Vorrei iniziare dai Chicago Fire, ennesima annata iniziata male e terminata con l'esclusione dei playoff. Si sapeva che la squadra era costruita male. Schweitzer ha iniziato la stagione da centrocampista e ha chiuso ancora un anno da difensore centrale. Qualcosa non andava. Paunovic, che a colpe ha dovuto iniziare la stagione senza terzini di ruolo. Si aspettava molto da Marcelo, proveniente dallo Sporting Lisbona, doveva essere un titolarissimo e invece è finito in panchina. Hanno preso in estate il portiere Kronholm, il difensore, il costaricano Calvo, l'ex cretare nazionale statunitense Bornstein e Gaiden in avanti, ma con Schweinsteiger tornato in difesa a risentirne è stato proprio il centrocampo. Il prossimo anno cambierà molto, ci sarà quasi certo l'addio di, appunto, del tedesco, di Nikolic e di Katai. La grande delusa, a mio avviso, di tutta la Major League è stata Sporting Kansas City. È stata una stagione altamente deludente. Noi stessi, io in primis, avevamo pensato a dei risultati opposti. Nonostante Vermes, che tutti reputiamo uno dei migliori allenatori americani in circolazione, che fa appunto del bel gioco il suo marchio di fabbrica, ed un centrocampo che io reputo dei più forti, almeno tra i nomi, di tutta la Major League. Però i pronostici non sono stati rispettati, ed è il pesante turno di CONCACAF Champions League contro Monterrey, che poi ha vinto la Coppa, ha chiuso con 2 gol fatti e ben 10 subiti, e hanno dato inizio alla loro stagione. I veri infortuni, con le tante lacune difensive ed un attacco troppo leggero, hanno fatto il resto. Una preparazione atletica, appunto, che è stata incentrata sulla CONCACAF Champions League, non può essere un alibi. Chiaramente Vermes non rischia il posto. Conosciamo bene il modo di fare sport americano e quindi sarà riconfermato. Però qualcosa si dovrà cambiare. Un'altra deludente sarà Cincinnati. All'inizio stagione avevamo parlato dei vari problemi offensivi e di natura appunto del gioco della squadra neo arrivata in Major League. Era stata costruita con un certo criterio dalla cintola in giù, doveva essere appunto una squadra che sapeva difendere bene, però in avanti deludeva. E nonostante l'acquisto di Saif e Mané, diciamo, questi due sono stati lasciati al loro destino. AD chiaramente non è pervenuto, ancora qualcuno lo difende, però personalmente non ho mai visto un attaccante che prima di infortuni a parte, prima di tirare fa un 5 tocchi di palla e poi si decide sul da farsi. Una curiosità di questa stagione è data dal draft. Nomi importanti non ce ne sono, hanno tutti deluso. Però una particolarità è stata che Philadelphia ha scambiato le 5 scelte con Cincinnati neopromossa in cambio di $150,000 di GAM in questo 2019 e di altri $50,000 nel 2020. Philadelphia ha fatto sono entrati nei playoff con una bella stagione. Cincinnati conosciamo tutti come è andata a finire, è stata appunto la peggiore squadra di tutta la Major League. Hanno preso Amaya come prima scelta assoluta, ma ha giocato anche poco. Per il resto delle varie squadre, delle varie scelte del draft, da notare c'è soltanto il brasiliano Chinaschisky dei Rapids, che ha fatto un po' parlare di sé. Poi altri giocatori che hanno esordito sono stati Miller, il difensore di Orlando, e sappiamo tutti com'è finita. Il migliore potrebbe essere Dodson di Minnesota, però non è stato un grande acquisto. Al mio avviso quello che doveva essere il migliore di tutti è stata la 34esima scelta di Montreal, Amar Sedic, però ha esordito da poco appunto a Montreal solo con l'arrivo di Cabrera. Vi ringrazio ancora per avermi sentito. Alla prossima, ragazzi.
Grazie sempre, è stato un piacere riaverti con me. Prima di chiudere, ringraziare comunque chiunque ci ha ascoltato su questo podcast durante la stagione. Ricordiamo che andiamo avanti comunque durante i playoff. Troveremo il modo di parlare dei playoff e speriamo anche di vederli, visto gli ultimi problemi di trasmissione in Italia. Un doveroso saluto a delle leggende che ci saluteranno o ci hanno già salutato in questa stagione, sportivamente parlando. Partiamo da Tim Howard, che ha annunciato il ritiro e che, perdendo a Los Angeles, ha comunque chiuso una carriera brillantissima, ma come lui nella prossima stagione non troveremo più Nick Rimando a difendere i pali di Real Salt Lake, Michael Parkhurst a difendere con Atlanta United, Chad Marshall, che comunque già quest'anno aveva deciso di appendere le scarpe al chiodo, Tony Beltran con Real Salt Lake e, notizie delle ultime ore nel giorno in cui registriamo, anche Bastian Schweinsteiger, il campione del mondo con la Germania 2014, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo mettendo fine a una carriera ricca di successi. Un vero peccato. Ci aspetteremo qualcosa sul mercato, qualche giocatore che possa andare a fare le fortune della MLS nella prossima stagione. Soprattutto c'è grande attesa sul mercato di Inter Miami, con tutti i nomi altisonanti che si stanno facendo in queste settimane. Vedremo nella prossima stagione. Il tempo a nostra disposizione comunque è già scaduto, purtroppo. Noi vi ringraziamo ancora per l'ascolto e ringrazio i miei compagni d'avventura per essere intervenuti in questa puntata. Vi ricordiamo di seguirci sui social, su mlssoccer.com, nel nostro gruppo Facebook, su Twitter, Instagram e quant'altro, e di seguire The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano, dove troverete altri podcast sugli altri sport americani più importanti. Io sono Max Cristina, direttore di mlssoccer.com. Ringrazio di nuovo Alessandro, Cristiano, Federico e Sebastiano per il loro contributo e vi invito a seguirci nella prossima puntata. Major League.